Scelgo di commentare il primo testo e l'ultimo, che sono praticamente collegati insieme dal cordone rosso della vocazione, cioè questo tema vocazionale di fondo. Il primo testo è un testo assai frequentato nei seminari, negli istituti di vita consacrata, ma credo quasi ignoto ai più. Ed è un bellissimo testo, molto corto, anche forte, drammatico, di vocazione, di racconto vocazionale. Ci troviamo grosso modo 750 anni prima della nascita di Gesù ed è appunto il racconto della vocazione di Amos in un contesto di grande tensione e conflittualità. Praticamente era uno che non aveva peli sulla lingua, molto franco, sarebbe una parola neotestamentaria, parresia, quindi quello che si doveva dire lo diceva, in nome della verità. Scomodo, chiaramente rompe le scatole e viene attaccato dal capo dei sacerdoti nell'area di culto dove Amos predicava. Ed è come se un vescovo in pubblico, immaginatevi una grande processione popolare, una grande parrocchia, davanti a tutti dicesse: Don Fabrizio, tu non vali un bel niente, mi sei di ostacolo e di scandalo, tirati fuori dai piedi, vattene, non mi rappresenti più. Ecco, in questa situazione qui di forte imbarazzo, praticamente Amos reagisce, si giustifica e racconta la sua vocazione, quindi non è uno che si è fabbricato, candidato, che ha raccolto delle preferenze, è stato chiamato, faceva tutt'altro, non ero profeta, non ero figlio di profeti, quindi non appartenevo ad una scuola di profeti, il profeta non agiva mai da solo, aveva sempre un nucleo di discepoli intorno a sé, addirittura facevo il mandriano, il coltivatore di sicomori, e sono stato chiamato. Attenzione che Amos non è un bovaro con gli stivali sporchi di cacca e con la testa vuota, è un imprenditore agricolo facoltoso e intelligente, è un uomo potente, viene chiamato, ma noi potremmo dire oggi che un grande imprenditore delle patate, dell'industria delle patate, viene chiamato a fare profeta. Con i nostri criteri diremmo: ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Sei fuori posto. Ecco, allora qui un pensierino. Perché? Perché se i seminari sono vuoti, non è solo frutto della cultura e dell'indolenza dei parroci, ma anche per certi stereotipi del cavolo che ci portiamo in testa. Allora, se il bambino di 10-12 anni gioca con le madonnine, fa collezione di santini, è là che è all'altarino e fa finta di confessare le nonne, allora tutti si commuovono, si inteneriscono, dicono: il parroco, bisogna buttare gli occhi su questo, questo c'ha la stoffa vocazionale. Un fico secco, ma che roba è? Ma è questo l'immaginario che ci portiamo in testa. Oppure se c'è una fanciulla di 16 anni col capo torto, sempre un po' triste e mezzo depressa, ma tanto devota, che dice il rosario, senz'altro quella deve entrare tra le carmelitane o tra le suore di turno. Il primo segno vocazionale, sapete qual è? È l'amore per la libertà, per la verità, che ha molto a che fare con trasgressività. Se avete un adolescente di 16-17 anni, anche un po' ribelle, di sicuro quello ha un po' di stoffa vocazionale. O sono così o non li vogliamo, chiaramente. Addormentati, siamo un po' tutti addormentati, ma abbiamo bisogno di preti anche addormentati. Allora attenzione nel nostro immaginario, cerchiamo di liberarci da queste stereotipi, chissà dove saltano fuori, proprio per incoraggiare e trovare, attenzione, che Dio va a pescarsi le sue pecore dove c'è amore appunto e sete di libertà. Un ultimo spunto, saltiamo al testo di Marco, sempre una pagina vocazionale, la chiamata dei dodici. Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due. Vedete che la chiamata non è mai una chiamata a fuggire, a stare in un luogo protetto, isolato, ma è sempre una chiamata che coincide poi con un mandato, con una responsabilità. Li chiama e li manda. Dentro a questo movimento siamo tutti dentro, come chiesa chiamata ci siamo autoinventati, e mandati, mandati. Allora qui non lo dice, ma i Vangeli praticamente paralleli, sinottici, qui siamo in Marco, di Matteo, di Luca, a questo punto anche elencano i dodici. Attenzione a cosa succede, che è un trucchetto che si chiama inclusione, si parte e si chiude con lo stesso tema per dire questa è una unità, un piccolo capitolo. E ti do anche il titolo per capire cosa c'è dentro. Allora, come si apre e come si chiude? Si apre con un peccatore, un traditore, Simone chiamato Pietro, altro che Pietro, la testa dura come una pietra, e Giuda Iscariota, peccatore e traditore. Vedete? È come dire, sono tutti presi dentro nel sacco, poveri, piccoli. Ora, questo ragionamento a me rilassa, che non vi dico, non mi scandalizza, perché io mi sento povero. Attenzione che Dio li prende e ci prende tra i difettati, o sono un po' difettati o non li vogliamo. E tra le indicazioni che dà, bellissime, ne colgo la prima e l'ultima, sono due dettagli ma che dicono qualcosa che dovrebbe anche stimolare un po' la nostra fantasia, la nostra sensibilità spirituale. Dice prendete, mentre andate, solo il bastone. Era uno strumento di appoggio, chiaramente non c'erano le corriere, non c'erano i treni, non c'erano gli aerei, si andava a piedi, ci si appoggiava. Poi il bastone serviva anche per dar giù qualche crognolata a qualche cane un po' affamato, no? Era randagio. E quel bastone, dicono alcuni studiosi, richiama il bastone di Mosè, che apre la strada, che va avanti, no? Viene anche lui mandato. È il segno allora di una chiesa che tutta va, una chiesa un po' in uscita, che non sta lì ripiegato su di sé. E alla fine si dice che questi vanno, vedete che è una missione sperimentale prima della Pasqua, la missione si apre a Pasqua, ma in realtà ci sono degli esperimenti che precedono la Pasqua. Dunque, si dice che vanno, ungono gli infermi e li guariscono. Sono andato proprio anche lì a vedere il testo greco. Io non capisco perché si faccia, io non sono studioso di niente, ma certe cose però le colgo anche nella mia ignoranza. Allora, guarire in greco ha a che fare con la parola iatria, no? Iatria, otorino, laringo, iatria. Iatria vuol dire guarigione, guarire. Non c'è iatria, c'è terapia, che è una parola sì che comprende la guarigione, ma più larga. È come prendersi cura. Quindi la Chiesa va a fare che cosa? A prendersi cura. Di chi? Degli ultimi, dei piccoli. Se non fosse così, tradisce il Vangelo di Gesù? Qui non si tratta di essere pro lega, contro lega, di sinistra, di destra. Si tratta di essere evangelici. Allora, quando il Papa dice di uscire, famoso bastone, e di occuparsi dei piccoli, voi trovate che sia un populista o è un uomo evangelico? E quando c'è qualche rimbambito di cardinale, anche che occupa posti prestigiosi in curia, nella curia romana, che così dall'alto della sua sapienza dice: ma Papa è destrutturato nella sua predicazione, cioè è un po' infantile, non c'è costruzione, non c'è sostanza. Secondo voi non c'è sostanza? Il Vangelo non ha sostanza? Trasuda Vangelo. Beh, allora io mi fermo qui, faccio un'ultima battuta a proposito di questa chiesa in uscita. Allora guardate, questo è un giudizio severo, detto così, sembra proprio tremendo, cioè, devastante, ma lo dico perché è una tesi che circola, condivisa, anche da Papa Francesco, che parla di Alzheimer e di tanti altri guai che colpiscono soprattutto gli uomini di chiesa, e perché sono convinto di questo, di quello che dirò, e poi tra l'altro è un virus, un male che trovo anche dentro di me, quindi io non mi tiro fuori dal gruppo. Guardate, Perché si fa fatica, si arranca ad uscire? Perché in giro c'è un sacco proprio di stanchezza, di mediocrità, di pigrizia. Tu vai in davor dal vescovo, là che roba dell'unità pastorale, tu vai a Mazzelese, alle tutto un casino in tela pastorale, fasince, che lei da fare. Ma dico, ma apri gli occhi, vedi lontano, stai preparando le tue pecore, come le stai conducendo? C'è un po' di entusiasmo? Dove stiamo andando? Siamo la chiesa, di che chiesa siamo, no? Che consuma dei sacramenti o che panorama, che scenario ha davanti? Allora, io credo che questa stagione qui vada ben interpretata. È ora di finirla, di rimpiangere, di essere nostalgici del passato, ricordiamolo con gratitudine, l'ho vissuto anch'io, ma quello non torna più. Ed è ora di finirla anche con questi profeti di sventura. Adesso c'è proprio una chiamata, saremo in pochi, non importa, siamo noi la Chiesa di Dio. Non è che dobbiamo pensare, attendere ad un'altra Chiesa. Siamo noi, chiamati e mandati. Non so se questo è triste, a me dà slancio e vigore, e mi auguro tanto anche a voi.